Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te...
Stampa rassegnata. I giornali pubblicati in questo disgraziato paese e spulciati ogni lunedì da me, cioè Pino Cacucci.
E la carta di Schengen? Ma Ventimiglia in Liguria e là si dice papè da cu. E insomma, se la sono proprio messa in quel posto, nel senso che ci si sono spazzati le terga i francesi, poveretti, non tutti, il governo, quantomeno francese, che stamattina troviamo in tutte le prime pagine e spesso anche una pagina 2, 3 e 4. Prima pagina più eclatante, di maggiore impatto, forse quella del Resto del Carlino, che mette a grandezza quasi naturale, se la prima pagina fosse un po' più larga, un agente dei reparti antisommossa francesi che sono stati schierati per bloccare il traffico ferroviario tra l'Italia e la Francia a Ventimiglia, tutto istoriato il suo torace, pure la panza di proiettiloni, suppongo, da sparare come lacrimogeni, sono troppo grossi per essere proiettili di gomma, e poi pagina 2-3... titolo appunto a due pagine del Carlino, Sarkozy sdraia sui binari, la Francia blocca i treni dei tunisini. La Stampa in prima pagina, Parigi blocca i treni, Frattini protesta, norme violate. E andiamo a leggere a pagina 2 uno dei tanti intervistati, in questo caso lo storico Pierre Milza, o Milza perché è figlio di immigrati italiani. Sarkozy immorale, non possiamo respingere i tunisini. Sui litigi italo-francesi lo storico da sentire è Pierre Milza. Intanto perché il 79enne professore emerito dell'Istituto di Studi Politici è figlio di un immigrato italiano in Francia, e poi perché ha dedicato la sua vita da studioso all'Italia in generale e al fascismo in particolare, compreso il nuovo libro che sta per uscire in questi giorni per Longanesi, Gli ultimi giorni di Mussolini. E dice il professor Milza, la decisione di fermare un treno è stupefacente, francamente ne sono scandalizzato. Sì, la trovo illegale sul piano del diritto internazionale e, a parte questo, moralmente inaccettabile, perché è immorale questo atteggiamento francese per cui se i migranti sono arrivati sul territorio italiano è un problema italiano, dimenticando o facendo finta che i tunisini vanno sì in Italia ma solo per raggiungere la Francia. Poi più avanti Pierre Milza dice la domanda è: i rapporti italo-francesi sono al punto più basso proprio nel momento in cui entrambi i paesi sono governati dal centrodestra. E risponde il professore: non solo, anche da due uomini come Sarkozy e Berlusconi che per molti aspetti anche di carattere personale si somigliano, ma al momento con una differenza importante. E qual è questa differenza? Per quanto Berlusconi sia criticato, e mi sembra che attualmente lo sia molto, non è così impopolare come Sarkozy. Nei sondaggi al 27% per un presidente della Quinta Repubblica in carica è il minimo storico. E poi pagina 3, tutta occupata dall'ira dei turisti, noi prigionieri di Schengen. Sì, perché insomma ci sono molte persone che prendono il treno per passare dall'Italia alla Francia e viceversa. L'ira dei turisti, meno male che siamo in Europa, mai vista una cosa simile. E poi insomma ci sono brevi interviste a turisti di varie nazionalità, chi scandalizzato, chi infuriato, chi insomma dice non è possibile che accada una cosa simile, bloccare i treni per non far passare poi quanti, un centinaio di tunisini dotati di questo permesso temporaneo, un centinaio, non 100.000, ecco. Ma L'Unità, anche L'Unità dedica molto spazio alla vicenda, con un particolare che può apparire curioso, cioè quel poco di solidarietà europea, che praticamente è zero, se non è proprio zero, c'è uno 0,1 dovuto alla Romania. Cioè la Romania si è offerta di ospitare subito 200 migranti alle richieste d'aiuto che l'Italia ha più volte formulato in Europa sulla questione relativa ai circa 20.000 tunisini sbarcati dall'inizio dell'anno. Una prima risposta arriva da Bucarest. La Romania si è detta pronta ad accogliere circa 200 migranti subito, però il presidente romeno Basescu ha anche precisato che la Romania è in grado di accogliere in totale 430 richiedenti asilo in 5 centri regionali Vengono qui anche perché vorrebbero lavorare, guadagnare, stare un po' meglio. Non so quali prospettive di lavoro abbiano in Romania, però comunque sia, ecco, è l'unica voce fuori dal coro di fora dai bal, Pusavia, insomma, più o meno nelle varie lingue, soprattutto quelle francesi, perché pure il Belgio si è distinto per il suo schierare subito e forze di sicurezza che impediscono a questi pericolosissimi migranti di arrivare nel loro territorio. Poi passerei anche a Repubblica, che, altra intervista. Immigrati, schiaffo francese in prima pagina, Parigi chiude la frontiera, l'ira dell'Italia. Vabbè, l'ira, quando si incazza l'Italia sappiamo che il mondo trema. Comunque qui c'è invece un'intervista a un giurista, Gaetano Azzariti. Mancavano i presupposti per chiudere i confini, dice il costituzionalista esperto di diritto comunitario. Le norme stabiliscono che si possa impedire la libera circolazione solo in situazioni eccezionali, che non è ovviamente il caso di ieri, dice a un certo punto Azzariti nella sua intervista. Se di fronte all'immigrazione l'Europa non recupera un equilibrio, ma prevale l'egoismo nazionale e la chiusura, viene messo in pericolo lo stesso principio della libera circolazione. Il nostro paese ha dimostrato un'incapacità di governo complessivo del fenomeno. Le miserevoli vicende di Lampedusa mostrano un'Italia impreparata che come unica soluzione trova quella di liberarsi rozzamente di esseri umani che invece potrebbero essere preziosi per lo sviluppo stesso del paese. L'atteggiamento della Francia è stato poi una sorta di nemesi storica. E in che senso nemesi storica? Nel senso che una forza politica come la Lega, oggi al governo, che rivendica il distacco tra nord e sud, scopre ora che ognuno può essere il sud per qualcun altro e così viene trattato. Quindi quei terroni della Lega, dice Sarkozy ogni volta che ne parla. Concluderei sull'argomento con Il Giornale, sì, perché Il Giornale stamattina in prima pagina ha un lungo articolo che comincia in prima pagina su due colonne di Magdi Allam, dal titolo Milano può fare impresa anche con gli immigrati, e sembra insomma che prosegua questo discorso che abbiamo appena sentito, cioè anche il giurista Gaetano Azzariti diceva sono risorse umane, se proprio vogliamo considerarle in maniera un po' cinica ed egoistica, non soltanto umanitaria, queste persone che vogliono lavorare costituiscono anche una risorsa. Ecco, allora subito mi attira l'attenzione Magdi Allam, che dice Milano può fare impresa anche con gli immigrati. Poi uno va avanti e a un certo punto arriva, dopo tante parole così molto dolci da parte di Magdi, come la pensa davvero, e scrive Magdi Allam: l'unica soluzione realistica, saggia e lungimirante, che corrisponde al bene comune, che considera il legittimo amore, sentite che linguaggio, per noi stessi e il doveroso amore per il prossimo in difficoltà, è aiutarli a stare bene a casa loro. Ora, Magdi Allam, con quel nome e cognome, non credo che sia un brianzolo, quantomeno da tre generazioni. Comunque sia, ecco, farli star bene a casa loro, è certo, facile a dirsi, no? Già che c'ho il giornale qui davanti, sempre nella prima pagina c'è scritto l'ultimo affondo di Tettamanzi, inventa l'omelia ad personam, pure il cardinale parla di processi. Si sentono proprio accerchiati. Ciò che stupisce, ormai non c'è più niente che stupisca nella vicenda italiana, ma almeno una cosa ancora mi stupisce, il tono rancoroso che hanno questi che hanno tutto, cioè hanno tutto, hanno il governo, il potere, la ricchezza, tutto, e si incazzano loro, hanno sempre questo tono da persone che vengono aggredite, che si stanno difendendo e che parlano come se fossero all'opposizione di qualcosa. Tra l'altro, grazie a loro abbiamo scoperto che per almeno mezzo secolo questo paese è vissuto nel comunismo, cioè c'è stata una dittatura comunista, io probabilmente dormivo oppure ero all'estero. Comunque sia, a proposito di questi toni, insomma, c'è un sacco di spazio su Don Silvio che ieri, insomma, ieri, l'altro ieri, tutti i giorni ormai, ha insultato per l'ennesima volta magistrati, per l'ennesima volta ha fatto quello che si sta difendendo da chi lo vuole eliminare, soffocare, eccetera. Ma io leggerei il commento di Silvia Ballestra stamattina. Moderazione, è finito il tempo. E scrive Silvia Ballestra: con buona pace di coloro che insistono sulla sterilità dell'antiberlusconismo, che chiedono di capire le ragioni degli avversari, questo fine settimana ha risolto la questione. Il padrone ha parlato chiaro: no alla scuola pubblica che sforna cittadini invece che clienti, no alla magistratura che lega le mani al potere politico anche a fronte di reati. La rivendicazione di una legislazione ad personam, in più quegli sportelli del cittadino che dovrebbero legare a un partito, il suo, questioni di vita e lavoro sotto forma di assistenza agli italiani. Una specie di partito sovietico che controlla l'esistenza di tutti. Tirate le somme del berlusconismo, così ben descritto da Berlusconi stesso, la questione è risolta. Il sapore vagamente golpista dell'uomo e la sua visione del mondo sono esattamente tutto, ma proprio tutto il contrario di quello che un cittadino democratico avvertito, pluralista, garantista e consapevole vuole e desidera dal suo paese. Oggi, nel momento in cui un potere dello Stato definisce brigatista un altro potere dello Stato, e non parlo dei noti vergognosi manifesti, ma delle esternazioni di Berlusconi altrettanto vergognose, per la mediazione non c'è più posto. Ogni posizione moderata e dialogante è stata espulsa dal dibattito. O si vince o si perde. È bene saperlo, come è bene sapere che rincorrendo una mitologica moderazione di Berlusconi si è perso tempo prezioso. Può far paura un paese dove esiste una forte contrapposizione, ma ci sono tempi in cui la contrapposizione è necessaria e doverosa. E i tempi sono questi. Berlusconi ce l'ha detto chiaro e tondo. Per una volta crediamogli, dice Silvia Ballestra. E su Repubblica viene riportato Di Pietro che annuncia: lo denuncerò, cioè Don Silvio. Ma abbiamo subito sull'Unità un intervento di un altro giurista, insomma un esperto di diritto, che dice: no, Don Silvio non può essere non può essere denunciato, perché se il premier offende il vilipendio scatterebbe solo se lo volesse Alfano. E ora vi pare che Alfano vuole denunciare per vilipendio il suo capo. Dice: Berlusconi denuncia continuamente il potere giudiziario, è gravissimo, ma per il codice l'accusa scatta solo se lo vuole il guardasigilli. E insomma, così parla Carlo Federico Grosso, che oltre che avvocato penalista è professore ordinario di diritto penale all'Università di Torino, e insomma è andato proprio a spulciare i testi giuridici e ne ha dedotto che il premier può insultare chiunque, può dire le cose più efferate e nessuno lo può denunciare. Quindi, con buona pace di Di Pietro, che ha annunciato che lo denuncerà, può anche risparmiare la carta bollata. Comunque, passiamo a cose ben più serie e meno cialtronesche. Già che sono sull'Unità, c'è una pagina dedicata a Vittorio Arrigoni: addio nella sua casa, prima dei funerali in Brianza. C'è una foto di uno dei tanti murales fatti a Gaza con il suo volto. Cerimonia ufficiale oggi con le massime autorità del governo di Hamas nella striscia, testimone scomodo, i radicali di Anieh accusati da un quotidiano israeliano che dice sono loro i killer, la caccia al Giordano tra virgolette, gli assassini di Vic forse sul libro paga di Hamas. A 3 giorni dal ritrovamento del cadavere di Vittorio Arrigoni, i servizi di sicurezza di Hamas a Gaza sono impegnati nella caccia a un misterioso jihadista, Abdel Rahman il Giordano, sarebbe così conosciuto. Già l'altro ieri si erano diffuse voci fondate che Hamas avesse rafforzato i controlli lungo il confine con l'Egitto per impedire a un infiltrato giordano di abbandonare la striscia. Ieri il quotidiano israeliano Maariv ha confermato la notizia, aggiungendo con grande evidenza che proprio questa figura misteriosa sarebbe il cervello del rapimento e dell'uccisione del giovane pacifista italiano. Poi nella stessa pagina viene riportata la prima pagina dell'altro giorno di Libero, e il titolo è: la stampa di destra sciacallaggio sulla morte di un pacifista, e il titolo a tutta pagina è: ucciso a Gaza, lasciatelo là. Questo era il Libero, Libero diretto da quel signore che ha subito un attentato, vi ricordate? Un attentatore che fu messo in fuga dal capo della sua scorta. Beh, sappiamo com'è andata a finire. Non perdiamo altro tempo con simili individui. Dunque, sull'Unità stamattina è tornato questo lunedì l'inserto Cose dell'altro mondo. E Robert Fisk, come ogni settimana tradotto da un suo articolo pubblicato da Independent, stavolta scrive: uomini di potere che scrivono libri, tenetevi alla larga. E fa una serie di esempi nella storia di uomini di potere, quasi tutti tiranni, dittatori, c'è persino Hitler, insomma, che hanno scritto libri. E si scopre che Gheddafi ha scritto vari romanzi. Lo sapevate che Gheddafi è un prolifico romanziere? I racconti di Gheddafi sono stati tradotti in francese. Ecco perché forse per questo che Sarkozy ha cominciato a bombardare la Libia. Comunque passiamo al nucleare. Che succede a Fukushima? Beh, sempre peggio, però l'essenziale è parlarne sempre meno. Bisogna faticare a trovare ormai degli articoli sulla questione. C'è appena stato l'ennesimo portavoce che ci ha rassicurato il mondo. Dice: state tranquilli, entro 9 mesi tutto tornerà sotto controllo. Questo l'ha detto il portavoce. Come si chiama? Sì, caca poco chi fa poco moto. Sì, dunque questo signor poco moto ha detto che in soli 9 mesi tutto tornerà sotto controllo. A parte che 9 mesi di radioattività che continuerà a fuoriuscire, insomma, non è che siano 9 ore, sono 9 mesi, ma non è vero, perché poi subito smentito da vari esperti, di quelli che non vengono pagati da chi costruisce le centrali nucleari, che hanno detto: ma ci vorranno decenni per bonificare l'ambiente. E soprattutto nessuno poi sa come, anche qui, come fermarlo, perché si parla anche in questo caso di sarcofagi di cemento, quindi identico a Chernobyl, con il nocciolo che sta lì e per milioni di anni continuerà a star lì, e prima o poi ci sarà una crepa, ma non ci vorranno milioni di anni. Fai un sarcofago, passa qualche decennio e poi si rompe, insomma, quindi. Ma a parte ciò, le migliaia o milioni di tonnellate di acqua radioattiva sversate nell'Oceano Pacifico, cioè, si fa finta di non sapere o di non voler sapere, e comunque sia, insomma, meno male che poi i giapponesi sono grandi consumatori di pesce, ci diranno qualcosa se fa bene quel pesce lì. Or dunque, sì, insomma, l'ennesima cialtronata, hanno detto che è tutto sotto controllo. Dunque, che altro? Vabbè, sì, sulla stampa c'è annunciato in prima pagina e poi con ben 2 pagine occupate dalla questione, che insomma per gli oligarchi russi la crisi è già finita da un pezzo. C'è una foto in prima pagina della stampa di 2 signori nella sauna più famosa di Mosca, nel Sanduni, che così si dedicano al relax. Il titolo: la crisi per gli oligarchi russi è già finita. 2 anni fa i loro capitali erano decimati, ora tornano a fare shopping di ville e isole. Beh, quando fanno shopping loro come minimo comprano ville e isole. Poi 2 pagine ripugnanti, anche per le facce che si vedono, di questi signori. Russia dorata, raddoppiano i miliardari in euro. O non dollar, ma insomma, i patrimoni degli oligarchi sembravano decimati dalla crisi finanziaria, ma adesso Mosca è ritornata alla capitale mondiale dei super ricchi. Una sfida a colpi di dollari. Da quando la borsa sale, salgono anche le vendite di Bentley e Ferrari. Ecco, tengono viva la Fiat. I capricci più stravaganti: un magnate ha pagato 2,5 milioni di euro per avere Lady Gaga alla sua festa. Ma vai a gagava. Comunque, questo mi fa pensare a un articolo di ieri, mi sembra, di venerdì era, su Repubblica, nelle pagine della finanza, insomma, pagine economiche, che diceva: la recessione, colpa dei big della finanza. La commissione d'inchiesta USA accusa banche d'affari e società di rating. Ecco, tutto ciò lo sappiamo già. Quello che però uno continua a chiedersi è: ma come? Il mondo intero è stato spazzato da una crisi che ha provocato milioni e milioni di disperati, persone che hanno perso la casa, il lavoro. Non voglio dire miliardi, qualche miliardo già stava male pure prima, ma comunque. Tutto questo ha dei colpevoli, ma non succede nulla, nel senso che nessuno di questi è stato linciato per strada, per esempio. Ma soprattutto troviamo come nomi di questa, come nomi risultati da questa commissione d'inchiesta statunitense ad alto livello, troviamo tutti i nomi di quelli che pontificano e che continuano a dare le pagelle, no? Le pagelline. Adesso il Portogallo bocciato, rimandato, e il Portogallo crolla e milioni di disoccupati. Abbiamo la Goldman Sachs, no? Moody's, Standard & Poor's, no? Tutti quelli che salgono in cattedra una volta alla settimana almeno e dicono la Spagna... così così, e via, disastro nella borsa. L'Italia, benino, e sì, allora subito Tremonti che dice: visto che sono bravo. Ecco, questi qui sono i responsabili, non lo dico più io che sono Pinco Pallino, ma lo dice questa commissione d'inchiesta statunitense. Leggo a un certo punto: è possibile, come si è chiesto ieri il New York Times in una lunga inchiesta, che dopo un disastro come quello del 2008-2009 che ha provocato centinaia di miliardi di dollari di perdite e avviato la recessione in tutto il mondo, non sia emerso neanche un responsabile di primo piano? Il rapporto del Congresso, che è stato diffuso mercoledì sera, elenca solo una serie di meccanismi e di organismi che hanno avuto un peso decisivo nella crisi. Oltre alla Goldman Sachs, anche la Deutsche Bank, le agenzie di rating, la Washington Mutual e l'Office of Thrift Supervision, il rapporto aggiunge 19 raccomandazioni per evitare il ripetersi di terremoti del genere. Una delle più importanti è sul conflitto di interessi. Sono raccomandazioni, non è che hanno fatto una legge che dica queste cose non le fate più. No, vi raccomandiamo di non fare i birbacioni. Secondo i parlamentari, infatti, furono le due maggiori agenzie di rating, Moody's e Standard & Poor's, ad accelerare di colpo la crisi, quando nel luglio 2007 cominciarono a downgrade, cioè a dare un punteggio più basso a quelle emissioni di titoli derivati che loro stesse avevano premiato al momento del lancio con le 3A, cioè con il massimo dell'affidabilità. È probabile che la generosità iniziale delle due agenzie fosse legata al fatto che erano le banche di Wall Street a pagare per quel rating. Di qui un conflitto di interesse, ma del resto non è stato ancora risolto. Ecco, questi distruggono il mondo, ma non accade loro nulla. Or dunque, in questi ultimi minuti, su Repubblica di oggi, in questo caso, su Repubblica si parla di Cuba. In questi giorni si è parlato molto di Cuba. Per Repubblica è andato anche Alberto Flores d'Arcais. Stamattina ci racconta dell'addio alla libreta. Non è proprio un addio di colpo, però si avvia a scomparire la libreta, quella insomma che garantisce a ogni cittadino cubano il minimo per sostenersi, insomma i generi di prima necessità. Sulla tessera del pane si rimpiange Fidel. La libretta è irrazionale e insostenibile, sarà eliminata con il miglioramento dei salari. Insomma, questo esce da un'intervista. E questo mi fa pensare però a una notizia che tutti i giornali hanno ignorato, e cioè che il terrorista Posada Carriles, terrorista al punto che ha fatto saltare in aria un aereo di linea, ha fatto saltare in aria oldi alberghi pieni di turisti, eccetera eccetera, è stato assolto negli Stati Uniti. Beh, negli Stati Uniti ha sempre risieduto ed è stato anche agente della CIA dal 1965 al 1976 ufficialmente, poi dopo magari lo hanno messo così tra quelli coperti, però ecco, tra i tanti uccisi dagli attentati del signor Luis Posada Carriles c'è anche un italiano, Fabio Di Celmo. E la giuria statunitense, che così un po' per salvar la faccia lo ha processato, in realtà era solo per l'accusa di spergiuro, ingresso illegale e violazione delle leggi sull'immigrazione. Avrebbe mentito nella sua richiesta di asilo politico sul traffico di esplosivi al quale sarebbe seguito anche l'attentato in cui morì Fabio Di Celmo. E quindi questa giuria lo ha prosciolto, ormai 83 anni questo signore, invece Fabio Di Celmo ne aveva 32 quando l'hanno ammazzato. Ma comunque, tra le tante vittime ci sono anche le 73 persone che erano a bordo di un volo di linea della cubana de Aviación. Tra queste 73 c'era anche l'intera squadra di scherma femminile di Cuba, eccetera eccetera. Ovviamente tutto questo lo possiamo leggere in internet, molti se ne sono accorti di questo proscioglimento scandaloso, ma del resto non si poteva pensare che il datore di lavoro condannasse un suo così solerte agente. Si sapeva dall'inizio che probabilmente, insomma, era tutta una farsa. Comunque Carriles, leggo, inizia la sua carriera come collaboratore segreto della polizia batistiana, poi è tramite tra la polizia cubana e l'FBI. Nel 1961 si trasferisce a Miami. Negli USA diventa membro dell'Operazione 40, o Operation 40, cioè l'organizzazione militare della CIA creata da Eisenhower per eliminare capi di Stato che si oppongono alla politica degli Stati Uniti. E poi questo signore, insomma, ha fatto da consigliere per la sicurezza in posti come Argentina, Cile, Salvador, Guatemala, arrestato più volte, perché ogni tanto sono riusciti a mettergli le mani sopra in Venezuela, per esempio, ma non c'era ancora il governo di Chavez e quindi l'hanno lasciato evadere. Anche da Panama, lì era stato arrestato, sempre perché stava organizzando un attentato, perché insomma, fin quando era anche settantenne, ormai ultra settantenne, continuava ad andare in giro a organizzare i suoi ragazzi. Ecco, anche da Panama poi lo hanno lasciato andare, adesso alla fine è rientrato negli Stati Uniti e hanno dovuto fare questa farsa di fermarlo e processarlo per spergiuro sulle leggi di immigrazione, ma comunque adesso è libero e tranquillo. Detto ciò, un'ultima cosa, tornando a Repubblica, c'è Martin Amis, lo scrittore, che dice che i reali britannici sono ignoranti e insopportabili. Martin Amis attacca William e Kate, incubo attentati per le nozze. Vabbè, insomma, tutti parlano di ste nozze, di queste due cozze, e Amis si distingue dicendo che i reali d'Inghilterra sono ignoranti e insopportabili. La regina Elisabetta, un altro virgolettato, non ascolta nessuno perché non è capace di fare commenti su quello che le viene detto. Ora, una cosa più seria, proprio rimanendo su, credo sull'Espresso, ma potrei confondermi con Repubblica, di un paio di settimane fa, c'era uno studio, insomma, sui più grandi proprietari terrieri del mondo, e tra i quali figura la regina Elisabetta. Cioè, sì, lei possiede personalmente la sua casa reale, più terre, quasi tra i latifondisti primi al mondo. Ma lo scandalo non è tanto questo, lo scandalo è che ricevono un sacco di soldi pubblici dall'Unione Europea. E questa inchiesta giornalistica parlava appunto di ciò, e cioè di come il 99 o il 97%, dipende dai casi, di tutti i fondi stanziati, prelevandoli dalle nostre tasse, dall'Unione Europea per l'agricoltura, finiscono tutte nelle tasche degli straricchi, cioè di quelli che hanno talmente tante terre, poverini, da aver bisogno anche delle sovvenzioni della UE. Buona settimana a tutti e speriamo che il giorno delle nozze questi due belli imbusti che vedo qui in foto abbiano una colica.
Radio Feltrinelli, tieni la mente a sveglia, non smettere di leggere. Resta collegato a questo podcast.